Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, sempre lo dico per gli ascoltatori in versione ancora estiva, quindi terminiamo tutta la settimana alle 18, però sempre sui temi di attualità. Già ieri avevo annunciato nel ringraziare Vincenzo Miglietta e Mauro Meazza per la conduzione durante il mese di agosto, il tentativo di riportare i vari nodi al pettine. Ieri ci siamo occupati di quella che è la politica economica internazionale intesa come politica monetaria, quindi dopo il vertice di Jackson Hole e l'annuncio di un taglio dei tassi americani dato ormai per certo a settembre, le prospettive sia della Federal Reserve che della Banca Centrale Europea, fermo restando che poi venerdì arriverà il dato italiano sull'inflazione, ma già ieri abbiamo detto che ormai l'inflazione non va guardata mese per mese, ma va guardata come tendenza. Oggi ci occuperemo degli snodi o nodi che riguardano l'Europa. Molti sono noti agli ascoltatori, la necessità di creare la nuova Commissione Europea. L'Italia non ha ancora indicato il suo commissario. Ursula von der Leyen aveva chiesto che venisse indicato un nome femminile e un nome maschile, ma l'Italia per ora, stante tutte le dichiarazioni politiche, si è orientata solo sul nome maschile ovviamente del ministro Fitto. E poi c'è quello che in qualche modo veniva già evocato dal nostro GR24, ossia il vertice del 31 del mese, vertice di maggioranza, servirà anche a delineare, ma poi ne parleremo, quella che dovrà essere il piano strutturale più che lettera, che va mandato all'Europa. È un piano strutturale per che cosa e su che cosa? È un piano strutturale di bilancio. È previsto dalle nuove regole del patto di stabilità. L'Italia, come gli altri paesi, l'Italia assieme ad altri paesi è anche in procedura di infrazione, per questo deve inviare entro il 20 settembre a Bruxelles per il piano strutturale di bilancio, che di fatto va a sostituire quella che una volta che si è sempre chiamata la NADEF, cioè il DEF è il documento economico finanziario, quello in cui il governo tra maggio e giugno delinea le prospettive di crescita e di deficit e dice anche come vorrebbe tenerlo sotto controllo. Ricordiamo che a maggio questo non avvenne, cioè il governo si è limitato a fotografare la situazione senza dire dove invece con l'intervento del governo sarebbe arrivato deficit e debito. Questo secondo i più maliziosi, perché c'era una campagna, le elezioni europee alle porte e non si voleva toccare un tema che chiaramente è molto critico. Adesso però questo documento di fatto andrà a sostituire la NADEF, che è la nota di aggiornamento del documento economico finanziario che veniva fatta a settembre, perché conterrà il quadro programmatico. Cosa vuol dire il quadro programmatico? Vuol dire che l'Italia dirà come intende aggiustare il suo deficit e quindi 0,5-0,6% del PIL all'anno, quindi una correzione di circa 10-12 miliardi all'anno e dare la visione appunto programmatica, cioè nei prossimi anni, quindi nei prossimi 5 oppure 7 anni, dipende quale linea scegli, ma poi ne parleremo. Questa è una parte un po' più tecnica. Quindi da un lato entro il 20 settembre l'Italia deve fornire questo documento, dall'altro entro il 30 di agosto deve quindi a brevissimo deve dare il nome del commissario europeo, che non c'entra nulla con chiaramente la riconti di bilancio, però è un segnale di interlocuzione con l'Europa. La lettera deve arrivare entro sabato 31 agosto alla von der Leyen, quindi la proposta deve essere formulata il 30. E questo per quello che riguarda l'Italia e l'Europa, perché poi nei prossimi giorni ci occuperemo anche della manovra, sappiamo tutti, che riguarda questo tema, perché all'interno di una manovra da circa 30 miliardi la correzione dei conti se ne prende, diciamo, mal contati sostanzialmente 10, 12, 13 miliardi. Ora devi rifinanziare anche tutte le spese, alcune voci che il governo ha detto che rifinanzierà, taglio del cuneo fiscale, aliquote fiscali per i lavoratori autonomi, insomma il calcolo fatto è di più o meno 20 miliardi, 18-20 miliardi se vuoi rifinanziare in pieno le zone economiche speciali. Ora, perché lo dico? Perché se tu hai da spendere tra 18-20 miliardi, più devi metterne altri 12 circa per di riduzione annuale del deficit, che tra l'altro è già prevista sui saldi 2024-2025, il conto della serva è presto fatto, sono 30 miliardi, 30-32 miliardi, dipende da... Ora, da dove arriveranno i soldi? La cosa più importante è un extra gettito dovuto a che cosa? Dovuto a una maggiore fedeltà nel fisco e magari anche contrasto all'evasione, e poi dovuto al record di occupazione. Lo ricordavamo anche ieri, un maggior numero di occupati significano maggiori trattenute in busta paga, e nel caso siano lavoratori dipendenti o comunque se sono anche lavoratori autonomi e sono fedeli, non sono infedeli al fisco, maggiore IVA, maggiore IRPEF per quello che riguarda la busta paga, non solo. Questo ha portato, secondo le stime, già a 12 miliardi in più di gettito fiscale, che potrebbero arrivare a fine anno a 20. Ora, anche qui è ovvio che non bastino, perché se la manovra dovrà avere un totale di, diciamo, 30-32 miliardi, 20 miliardi ti arrivano dall'extra gettito, te ne servono 10-12. Ecco perché c'è questa polemica, su cui torneremo domani, su cosa fare sul fronte pensionistico. Oggi, adesso lo ascolteremo a breve, il vice ministro Durigon ha detto no, non si toccano le finestre per la pensione, dopo che ieri erano state avanzate diverse ipotesi di una rimodulazione delle finestre che permettono sostanzialmente la pensione anticipata, ma allungando le finestre tu de facto riduci la parte di possibilità, e quindi di fatto innalzi la pensione anticipata, il calcolo famoso delle varie quote per la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. Oggi Durigon ha detto non si toccano le finestre, l'ipotesi di portarle da 3 mesi attuali a 6-7 mesi, quindi dimezzandole di fatto o riducendole alla metà, e quindi rendendo più difficile l'obiettivo di appunto 42 anni e 10 mesi contributivi. In questo scenario, visto che oggi ci occuperemo di Europa, parleremo anche di Germania, perché non c'è da essere molto contenti. C'è un'espressione tedesca che poi ricorderò, di chi gode delle disgrazie altrui. C'è poco da essere contenti, fermo restando che la Germania, dati alla mano, ha commesso errori di diverso tipo: legarsi mani e piedi alla Cina, immaginare che l'unico mercato di sbocco fosse quello cinese, che l'Europa fosse solo destinata l'unico interesse verso l'Europa era tenere i conti pubblici in ordine, di Spagna, Italia, Grecia e quant'altro. Poi è arrivata in ritardo. Io critico la Cina quando ritengo di criticarla, ma è innegabile che la Cina si sia mossa prima sull'auto elettrica e la Germania sia arrivata molto in ritardo sulla sua principale industria. Poi c'è anche un tema di consumi e domanda interna, nel senso che se tu vai a vedere gli investimenti sul PIL fatti da un governo che non ha problemi di deficit e di debito, fermo restando questa regola, ma a mio avviso fin troppo rigida, dello Schwarz-Null, dello zero nero nel deficit. Però la Francia ha fatto, prendiamo la Francia come esempio, così lascio fuori l'Italia, ha fatto in questi anni il doppio di investimenti rispetto al PIL confrontati con quelli tedeschi. Quindi c'è un problema anche di mancati investimenti interni a forza dello Schwarz-Null. Ora pronuncio male quell'espressione che esiste solo, ci sono due espressioni che oltre allo Schwarz-Null, una è un automatismo che è inserito nella Costituzione, c'è un dibattito per rimuoverlo, si chiama Schuldenbremse, e vuol dire sostanzialmente il freno a mano automatico, anche se sembra un ossimoro, che si applica nel momento in cui tu rischieresti di aumentare il deficit. Non è un qualcosa deciso dall'Europa, è un qualcosa previsto dalla Costituzione. L'imperativo per il pareggio di bilancio, che però ha mostrato tutti i suoi limiti in questo periodo. Invece quello a cui facevo riferimento è la Schadenfreude, spero di pronunciarla correttamente, ed è il piacere provocato dalla sfortuna altrui, che è un termine molto tedesco, tant'è che noi non abbiamo un termine identico. Ecco, c'è poco da avere la Schadenfreude nei confronti della Germania, perché nel momento in cui la Germania si è fermata, i dati lo confermano, cioè oggi un dato sul PIL tedesco invariato, meglio delle stime, perché facevano un meno 0,1%, però in seconda lettura, ma il PIL trimestrale ha fatto, oggi è stato confermato, meno 0,1 contro un più 0,2 nel primo trimestre. Che cosa ha pesato su un calo? Cioè, la Germania è l'unico paese che continua a avere più degli altri il segno meno, ha pesato crisi del settore edilizio e diminuzione degli investimenti. La Germania ha fatto l'anno scorso nel terzo trimestre più 0,2, poi nel quarto trimestre meno 0,4, poi più 0,2 e adesso meno 0,1. Come se non bastasse, c'è un calo molto brusco oggi della fiducia dei consumatori tedeschi. Ne parleremo, perché ci sono due paesi critici in questo momento e per fortuna uno di questi non è l'Italia. Uno si chiama Francia, ma lì la crisi è eminentemente politica, non che non sia sotto procedura di infrazione come l'Italia, ma è chiaro che lo stallo è politico. L'altro, che non ha un problema nettamente politico ma economico e rischia di rallentare o sta già rallentando tutta l'economia dei paesi a essa collegati a partire dall'Italia, si chiama Germania. Ne parleremo domani. Invece andremo sulla manovra italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Partiamo come sempre dai mercati finanziari, che sono abbastanza altalenanti in questi giorni. Ieri non è stata una gran giornata, ma oggi Milano guadagna lo 0,50%, così come Francoforte più 0,44%, Parigi invece meno 0,20%, Londra più 0,30%, Dow Jones invariato, Nasdaq più 0,20%. C'è un po' di più di coraggio. Ieri c'era stata anche questa tensione sul petrolio dovuto al blocco delle esportazioni libiche, le tensioni medio orientali. Ci sono oggi acquisti soprattutto a livello europeo, automotive, settore minerario, materie prime, ma c'è poi un buon andamento di Continente alla Francoforte, e poi questo dovuto a un giudizio molto positivo su Continente da parte del colosso bancario svizzero UBS. Certo che si guarda molto ai dati economici e macroeconomici, ed ecco perché quello tedesco non ha entusiasmato, diciamo così, il crollo della fiducia dei consumatori, un PIL confermato, come dicevamo prima, anche in calo. Poco mosso appunto Wall Street, però domani dovrebbe esserci il secondo trimestre del colosso dei semiconduttori di ultima generazione, Nvidia, quindi si guarderà molto, immagino, a quello. Dicevo, mezzo punto percentuale Milano tra i titoli che guadagnano: Ferrari più 1,80, Campari più 1,60, Nexi più 1,1 come generali, Erg più 1%, Stellantis più 0,90, Intesa San Paolo pure, e Enel più 0,80%. In negativo Brunello Cucinelli meno 1,80%, Saipem meno 1,60, 1,5% perde Tenaris, lo 0,90 Moncler, Eni meno 0,30. TIM come va dopo il rialzo di ieri dovuto all'ipotesi di cui abbiamo parlato ieri di uno spezzatino? Sostanzialmente gli acquisti ci sono stati anche oggi, ma non ai livelli di ieri, nel senso che il titolo non ha, ieri è arrivato a guadagnare oltre 3%, molto molto più controllati gli acquisti, tant'è che adesso il titolo perde lo 0,20%, guadagnava lo 0,20% in apertura. Non ci sono altre novità. E poi l'euro su dollaro, mi chiedete, beh, a 1,11, quindi a un livello superiore a 1,1, e questo è l'effetto dell'annuncio della Federal Reserve. Quello che veniva detto ieri, attenzione, perché se la Banca Centrale Americana dovesse iniziare a tagliare e annunciare, poi come ha fatto, già capire proprio la traiettoria dei tagli, non solo il taglio di settembre, ma a dire è da qui ci aspettiamo un altro taglio dicembre. Se la Banca Centrale Europea non dovesse far nulla o dovesse dare l'impressione di non aver capito cosa fare, peggio ancora, tu assisterai a un rafforzamento dell'euro sul dollaro. E tu dici bene, bene fino a un certo punto, bene per i beni importati, petrolio, male per le nostre esportazioni, perché un euro più forte fa costare di più i nostri beni, e sui flussi turistici, vabbè, adesso il grosso della stagione è quasi alle porte, però sappiamo che la grande presenza di turisti americani era dovuta anche a un rapporto di cambio euro su dollaro 1-1, cioè 1,08-1,04, sostanzialmente a loro favorevole rispetto a quando l'euro viaggiava a 1,40. Ecco perché è importante capire che tipo di coordinamento, se vi sarà tra le banche centrali, per evitare squilibri a livello valutario. Eccolo qui, va bene, non ci sono problemi. Mi chiedono ascoltatore cosa c'entra. Allora, il rapporto di cambio è influenzato da vari motivi, dalla forza di un'economia, perché più un'economia è forte più la sua valuta è forte, da tutto l'insieme di, ma anche e soprattutto dai tassi di interesse di quell'economia, perché siccome il tasso di interesse altro non è che quanto rende quel denaro, quindi un tasso, non a caso si chiama costo del denaro come sinonimo spesso. Allora, se i tassi di interesse americani, se i tassi di interesse europei dovessero essere ben più alti di quelli americani, vuol dire che l'euro rende di più, comprare euro ha un suo rendimento dato dal tasso ufficiale, e quindi tu ti devi aspettare acquisti in euro e venti di dollari, con la conseguenza che l'euro si andrà a rafforzare e il dollaro a indebolire. Questo in uno scenario in cui vi sia quello che gli inglesi chiamano decoupling, uno scollamento tra azione della Federal Reserve americana e azione della Banca Centrale Europea. Se invece tutte e due le banche si muoveranno più o meno in maniera simile, avrai un rapporto di cambio che quello che abbiamo visto in questi mesi, in questo anno, 1,06, 1,07, 1,04, 1,08, ma niente di così, di particolarmente altalenante. Dunque, Barisoni, fai chiarezza, come parli sembra che uno che va in pensione a 42 anni e 10 mesi ci vada in anticipo. No, sappiamo il tema delle quote 160, adesso ci arrivo sulle pensioni, un attimo solo, rispondevo un ascoltatore. Gli altri mercati, petrolio in calo oggi dopo la fiammata di ieri, meno 1%, a $80 il Brent e a 76 il WTI, però attenzione, gli analisti di Goldman Sachs hanno ridotto di $5 le stime sul prezzo del Brent, dicono sostanzialmente che il petrolio viaggerà tra i 70 e gli 85, quindi una media di $77 l'anno prossimo contro i precedenti 82. Perché questo? Perché sono scettici sul fatto che l'OPEC continuerà a sostenere i prezzi. Perché l'OPEC come fa a sostenere i prezzi del petrolio? Riduce la produzione di barili, però. Questa è l'analisi di Goldman Sachs. Poco mossi i carburanti sulla rete, qualche ritocco a ribasso. Il gas oggi ad Amsterdam è a €38, un anno fa era a 54. Il prezzo dell'elettricità sul mercato libero è a 142, un anno fa era a 120, quindi è più alto adesso. Andando e restando in tema di rinnovabili, oggi c'è stato un importante evento a Venezia, il Soft Power Conference. Si è parlato molto, moltissimo di energia e ne ha parlato il ministro Pichetto Frattin, che ha detto: abbiamo bisogno di più tecnologie e meno divieti sui combustibili, sui combustibili fossili per autotrazione, anche in relazione allo stop dell'Unione Europea ai motori endotermici al 2035. Chiederemo che i biocarburanti entrino nella famosa tassonomia. Cos'è la tassonomia? Sono i carburanti, diciamo così, i carburanti consentiti dall'Unione Europea. Siccome l'Unione Europea ha detto 100% riduzione CO2, quindi vuol dire solo elettrico, poi vedremo se vi sarà nel nuovo Parlamento, nella nuova Commissione, un cambiamento. Ha aperto come eccezione ai carburanti sintetici, su richiesta, se non ricordo male, della Germania. Noi siamo invece leader nei biocarburanti. Non sto dicendo che lo è l'ENI, ma non solo, non sto dicendo che i biocarburanti possono sostituire completamente o anche parzialmente batterie e carburanti fossili, però sto dicendo che per esempio sul trasporto marittimo e anche aereo si sta molto lavorando su questo. E Pichetto Frattin ha detto che l'Italia chiederà che nella tassonomia europea entrino anche i biocarburanti.
L'Italia ha intenzione di chiedere alla futura Commissione di iscrivere i biocarburanti nella tassonomia europea, che non sono inseriti. È un passaggio importante. Vorrei ricordare che la tassonomia europea di 5 anni fa non prevedeva nemmeno nucleare e gas. Noi riteniamo su questo fronte di essere un'eccellenza, e quindi perché siamo convinti, e io personalmente sono convinto, che l'auto elettrica, che i veicoli elettrici, il motore elettrico faccia la parte principale fra 15 anni, fra 20 anni, ma non può essere solo, non può esserci la monocultura dell'elettrico. Per questo sosteniamo la neutralità delle tecnologie e la possibilità che la scienza possa dare le soluzioni.
Poi sempre il ministro Pichetto Frattin ha detto: attenzione, qui veniamo alla parte di elettrico, perché delle vari dubbi che ho, io non sono contro l'auto elettrica, però dei vari dubbi che ho, oltre alle colonnine, oltre ai tempi di ricarica, oltre ai costi per la fascia medio-bassa della popolazione e quindi anche delle automobili, oltre al rischio di consegnarsi mani e piedi alla Cina se non recuperiamo il gap che per colpa anche nostra abbiamo perso, ma la Cina, come ha dimostrato l'Unione Europea, ha sovvenzionato con decine e decine e decine di miliardi il suo, più di 100 miliardi il suo settore dell'auto elettrica. Tra i vari dubbi che ho, ma non, che non sono una critica, c'è anche come, ammesso che riusciamo a sistemare colonnine, il prezzo dell'auto, produrre da noi, non importare dalla Cina e ridurre i tempi di, diciamo, di ricarica, questa energia elettrica da dove la prendiamo? Perché tra Bitcoin, intelligenza artificiale, tutti si basano sull'elettrico. Ora, io vorrei ricordare che cosa è successo dopo l'invasione russa dell'Ucraina e dopo l'esplosione, a questo punto, secondo le ipotesi di matrice ucraina, dei gasdotti Nord Stream 2 e Nord Stream 1, è schizzato il prezzo del gas. E fin lì dici, vabbè, no, va bene nulla. Siccome abbiamo ancora una produzione che era più o meno del 30% di energia elettrica col gas, e siccome per questo regolamento, a mio avviso sbagliato ormai, si prende il prezzo del produttore più alto e fa media, la dico male ma per farmi capire, è schizzato il prezzo dell'elettricità per via del gas. Ora, questo solo perché mancava il gas, ma se vi dovesse essere, ed è una domanda forte al di là del prezzo del gas, abbiamo visto che a luglio c'è stato un picco, ce l'ha detto Terna, ed è forse il motivo per cui il prezzo del gas sul mercato energetico, con un agosto così caldo, impianti di condizionamento accesi, è più alto dell'anno scorso. Ma se dovesse è schizzare non tanto il prezzo del gas, ma la domanda: dove lo produciamo questa elettricità? È una domanda, da dove? Visto che mi sembra che siamo già leggermente in tensione, e ricordo che il 29 agosto del 2022, quindi praticamente 2 anni fa, grazie all'invasione russa e alle forniture di gas, il prezzo dell'elettricità toccò il PUN 740 euro a megawattora contro i 142 di adesso. Perché ho fatto questa premessa? Perché è chiaro che un paese serio, e mi riferisco a ciò che mi piacerebbe essere l'Italia, deve anche interrogarsi su questo. Bene, l'elettricità come la produciamo? Abbiamo fatto dei passi in avanti molto alti sulle fonti rinnovabili, è stato record l'anno scorso grazie alle piogge sull'idroelettrico, ma una crescita importante anche di tutto fotovoltaico in primis e anche eolico. Per la prima volta nel mese di maggio, se non ricordo male, abbiamo prodotto più elettricità da fonti rinnovabili che non da fonti, diciamo, non rinnovabili. Gas, carbone, produciamo ancora col carbone noi, anche in Sardegna, e abbiamo fatto appunto un salto. Detto questo, siamo arrivati al 51%. Questo grosso pippotto, però, per ricordare a tutti, diciamo, da dove partiamo, è per far ascoltare quello che pensa il ministro Pichetto Fratin, su cui io non di cui vergognarmi, sono d'accordo. Cioè, o ragioni sul nucleare di nuova generazione o tutto questo spostamento verso l'elettrico. Non ho capito con quali centrali lo sosteniamo, a meno che non mi diciate che va bene comprare l'elettrico prodotto dalle centrali nucleari in Francia e quindi aumentiamo la nostra dipendenza dalla Francia.
Un paese come l'Italia oggi consuma solo sul fronte dell'energia elettrica oltre 300 miliardi di kilowattora. La previsione al 2050 è il raddoppio. In questo momento la nostra energia continua ad arrivare principalmente dal fossile, ma il raggiungere l'obiettivo finale al 2050 del raddoppio è impossibile da raggiungere con quelle che sono le produzioni neutre tradizionali, le produzioni pulite tradizionali. Parlo di geotermico, eolico, fotovoltaico. Noi dobbiamo coltivare ogni altra azione, e ogni altra azione significa naturalmente idrogeno, che è una nuova forma di energia, e naturalmente il fronte del nucleare, per il quale il Parlamento italiano ha dato un mandato di andare avanti con ricerca e sperimentazione, ma certamente deve essere cosciente tutte le forze politiche, ma ancor di più i cittadini, visto che sono stati ben 2 referendum su questo tema, che senza l'energia nucleare ad oggi non ci sono altre forme di energia per raggiungere l'obiettivo.
Queste sono le proiezioni dei dati, doppio di energia elettrica di cui ha bisogno, e pur investendo in tutte le fonti rinnovabili, io spero che si arrivi a quest'anno un nuovo record, devi pensare come arrivarci. Poi se basta dire nucleare per far venire l'orticaria a qualcuno, non so cosa dire. Io non ho detto che non si debba pensare anche al resto. Comunque adesso andiamo sul metro pubblicità e poi iniziamo con i primi temi. Mi scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Guardi che lei, quando parla, si capisce che è un boomer, non ha capito che il modo di produrre energia e di usarla sta cambiando, per fortuna. Guardi, ho capito alcune cose, non ne ho capite delle altre, per esempio come riusciremo a produrre il doppio di energia da qua al 2050 che ci serve. Che il modo di usare l'energia stia cambiando, sì, l'ho capito, per esempio sulle motorizzazioni elettriche, però altre cose non le ho capite, non ho problemi a dirlo. La cosa su cui sono d'accordo con lei è che sono un boomer, forse un boomer mancato, nemmeno quello sono riuscito a fare per qualche anno, ma visto che lei mi dà del boomer, io le do questo e poi andiamo su meteo e pubblicità.
I Battisti e Mogol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke? Che ne sanno i 2000?
E così siamo pari, 1-1, palla al centro, mette.
Focus Economia.
I Battisti e Mogol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke.
Minuti, ragazzi, è un po' difficile fare le headlines con 130, 140, 150 battiti, però apprezzo lo sforzo, vado rapido e poi voglio passare al primo tema, perché a proposito di auto elettriche, visto che c'è la visita di Jack Sullivan, quindi consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti a Pechino, la Cina oggi ha espresso forte insoddisfazione ovviamente sui dazi al 100% che il Canada ha messo sulle macchine elettriche prodotte e importate dalla Cina, oltre che al 25% del suo acciaio e alluminio. Però c'è una cosa interessante: l'America ha già messo i dazi al 100%. È interessante il fatto che ormai la Cina stia girando la cosa con le produzioni in Messico. Il Messico ha aumentato del 172% le spedizioni di auto elettriche agli Stati Uniti, e chiaramente non sono prodotte, diciamo così, autonomamente dal Messico, nel modo in cui la Cina aggira i dazi. E continuiamo così. Allora, INPS e pensioni, ultima nota, perché ieri si è aperta una polemica sulle varie finestre. Faccio notare una cosa però, prima di far ascoltare il sottosegretario Durigon, che oggi l'INPS ci ha fatto sapere che, attraverso il monitoraggio sui flussi di pensionamento, che le pensioni anticipate decorrenti nei primi sei mesi del 2024 sono state quasi 100.000. Di queste 100.000 pensioni anticipate, 30.000, quindi quasi, anzi il 28%, 28.000, hanno riguardato persone con meno di 60 anni. Io voglio bene a tutti, per carità, però attenzione, perché poi ci sono i lavori usuranti, non entro nei singoli casi, ma che 30.000 italiani siano andati in pensione con meno di 60 anni, al netto dei lavori usuranti, di chi ha iniziato a lavorare in età molto precoce e quant'altro, significa semplicemente che tutto il resto degli italiani e dei giovani, a proposito dei 2000, eccoci qua, 2000, 2068, 70, boomers, X, Z, tutte queste bellissime generazioni pagheranno la pensione anche per loro. Dopodiché la Lega resta sull'idea che non si tocchino le finestre, e sentiamo oggi il sottosegretario Durigon dicendo: quota 41 è un tema plausibile, ma il ricalcolo deve essere fatto anche con tutto il contributivo.
Quota 41 è un tema secondo me plausibile in questo momento, ma noi dobbiamo ragionare purtroppo sulla flessibilità, che ogni tipologia di flessibilità per la sua sostenibilità deve andare a interagire purtroppo con il sistema contributivo. La sostenibilità è un tema che purtroppo dobbiamo cercare di mantenere, perché oggettivamente è un tema che stiamo vivendo quotidianamente con il bilancio dello Stato. L'innalzamento della legge Fornero dalla notte al giorno, come è avvenuta, ha creato un gap molto importante, che ogni azione che si fa sulla riforma per pensionistica ha purtroppo bisogno di una grande copertura.
Così Durigon, vedremo, ci sarà il vertice di maggioranza al 30, vertice di maggioranza in cui si discuterà anche e soprattutto di che cosa? Ripeto, del fatto che entro il 30 agosto, e quindi entro il 31 in realtà, la lettera a Ursula von der Leyen, dobbiamo dire il nome del commissario, Ursula von der Leyen ha detto: fatene due per ogni paese, una donna e un uomo. Noi abbiamo in realtà indicato solo un uomo, il ministro Raffaele Fitto, così, a meno che non vi siano sorprese all'ultimo minuto. Però poi attenzione, perché il 20 settembre dobbiamo inviare quello che di fatto, il documento che di fatto sostituirà la NADEF, e cioè il piano strutturale di bilancio, perché siamo in procedura di infrazione per deficit eccessivo, e quindi dire all'Europa come intendiamo ridurre e di quanto la famosa traiettoria dell'aggiustamento, pari a circa 10-12 miliardi l'anno, più o meno lo 0,5-0,6% l'anno. Saluto e ringrazio dopo la pausa estiva la mitica Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Fammi dare una risposta per inciso: non ho detto a nessuno che non deve andare in pensione dopo se lavora. Molti mi scrivono 59 anni e 43 anni di contributi. Ho detto, fatto solo notare che sono tanti quelli che vanno prima di 60 anni su 100.000 che hanno chiesto la pensione anticipata. Poi ci sono sicuramente tutti i casi, mica detto che sono irregolari, però di persone che hanno iniziato a lavorare da 18 a 16 anni e hanno tutti i requisiti. Comunque torno a te Adriana, prima domanda: noi dovremmo indicare come intendiamo, di quanto intendiamo ridurre come il deficit, ma abbiamo già scelto, perché mi sono perso io, forse complice anche così l'estate, se utilizzare la formula di 5 anni o 7 anni a fronte di riforme? Perché non è un dettaglio spalmare.
No, ufficialmente non sono state scelte, anche perché verranno scelte poi nel negoziato con la Commissione, sulla base appunto del documento che si era presentato in settembre. Ma diciamo che l'idea dei 7 anni è quella che prevale in tutti i paesi che hanno le procedure antideficit eccessivo in corso, quindi appunto la Francia, l'Italia, il Belgio e diversi altri. Quindi sì, perché questo consente di avere una diminuzione, diciamo, più lenta, meno consistente, diciamo, del ritmo del debito, e quindi questo sicuramente. E in cambio naturalmente di riforme, investimenti, cioè di soldi, impegni, però questa formula è proprio quella della flessibilità che era all'origine diciamo del progetto della Commissione e che poi in parte è restato appunto in questi tempi, ma poi è stato diciamo recuperato nel suo rigorismo attraverso l'intervento del ministro delle finanze tedesco Lindner, che ha voluto insieme ai paesi del nord diciamo avere una flessibilità controllata da parametri ben precisi, proprio perché non diventasse una sorta di liberi tutti.
Sì. Allora, ancora su questo ci sono vari aspetti, perché poi il governo dovrà indicare dove, però tu già accennavi un altro passaggio che non è solo di metodo. Adesso noi presenteremo entro il 20 settembre quello che di fatto è il NADEF, e di fatto, visto che nel documento economico finanziario non abbiamo voluto mettere, perché c'erano le elezioni europee, nulla su come correggeremo i conti, di fatto è il documento che farà da scheletro per la manovra finanziaria. Ecco, certo. Dopodiché cosa succederà? Perché tu già accennavi alla trattativa su cui in parte un po' punta comprensibilmente il ministro Giorgetti.
Sì, sì, certo, ci sarà una trattativa, naturalmente sarà presentata alla Commissione. Alla Commissione si discuterà dei contenuti e dell'impostazione generale. Poi tutto questo andrà naturalmente al Consiglio dei Ministri finanziari per l'imprimatur finale, ma tutto questo ci porterà verso la fine dell'anno in termini di tempo.
Quindi entro la fine dell'anno. Ultima nota, perché poi vorrei affrontare invece con Daniel Gross dopo anche il tema Germania, però la parte che riguarda i commissari europei. Allora, sappiamo che qua c'è stata, i giornali hanno riempito le pagine estive, trattativa con Ursula von der Leyen, alcuni riportavano una freddezza della confermata presidente perché è mancato il voto della Meloni e dell'Italia. La richiesta italiana di avere un vice commissario, vicepresidente di peso, la gestione del PNRR, dei fondi quindi comunitari su base europea, e poi il nome di Raffaele Fitto. Allora, da quello che tu capisci da Bruxelles, con onestà intellettuale che ti ho sempre riconosciuto, c'è questa freddezza e irritazione, oppure diciamo così fa parte un po' del folklore, del colore, magari chiamiamolo così, agostano?
Dunque, secondo me in Italia abbiamo la tendenza a drammatizzare tutto che riguarda i nostri governi, soprattutto alcuni, e quindi certamente diciamo da un quadro in cui si era esaltato prima delle elezioni il ruolo potenziale della Meloni con il suo, con la sua leadership del gruppo dei conservatori, diciamo che i risultati elettorali, pur con la progressione della consistenza dei gruppi di centrodestra, hanno comunque consentito alla coalizione diciamo tradizionale che governa il Parlamento da decenni pur essendo indebolita, di riuscire a diciamo restare l'ago della bilancia, tanto più che l'indebolimento dei verdi e dei liberali, dei socialisti sì. Leggero e dei liberali invece più forte è stato compensato dall'ingresso non dei verdi nella coalizione, ma comunque dall'appoggio dei verdi. Perché? Perché sia i verdi che i socialisti avevano diciamo lanciato una sorta di vade retro per qualsiasi tipo di alleanza con la destra, conservatori di Meloni compreso. Ora, tutto questo ha fatto sì che diciamo il potere potenziale, il peso potenziale del schieramento diciamo di Meloni non abbia potuto essere messo in campo. Al tempo stesso questi vetri hanno impedito a von der Leyen e al PPE, che invece avrebbe voluto fare un'alleanza più o meno formale con le CR, di farlo. Tutto questo ha deluso naturalmente l'Italia di Meloni, ma avrebbe deluso qualsiasi governo. E allora quell'atteggiamento di totale collaborazione che c'era eccetera eccetera non si è manifestato nell'appoggio con il voto alla sua.
Ma adesso
tutto questo si possa tradurre diciamo in un boicottaggio delle ragioni, delle richieste dell'Italia, a me sembra piuttosto improbabile, anche perché c'è un fatto che è di quest'estate, cioè la von der Leyen, tra l'altro incalzata dal Parlamento, ma comunque convinta del fatto suo in questo caso, aveva chiesto ai governi di presentare due candidati, un uomo e una donna. Di fatto i governi praticamente in blocco hanno ignorato questa sua richiesta, tanto che si dice che la data del 30 di agosto per chiudere la partita appunto della presentazione dei nomi verrà spostata in avanti. Ora, essendo von der Leyen messo un po' sulla graticola dai governi, proprio perché è uno schiaffo preventivo al suo coso, ecco, tutto questo secondo me non metterà l'Italia in difficoltà, ma quindi in gioco.
Ecco, quindi per concludere, secondo te non è esclusa l'ipotesi di un commissario di peso o addirittura di una vicepresidenza?
Beh, adesso io la vicepresidenza, diciamo, non entrerai nei dettagli.
Secondo te non c'è un ostracismo.
La presidenza magari la puoi discutere, forse non ci sarà, ma su un commissario con un portafoglio diciamo
di peso.
Tra i più in vista, io credo che in qualche modo ci sia.
Ecco, allora vedremo, mi interessava il tuo punto di vista, vedremo se così avverrà. Grazie Adriana Ceretelli, ho il traffico.
Focus Economia.
Allora, adesso volevo affrontare il tema Germania, magari non riusciamo a concluderlo oggi. Devo dare una risposta di nuovo, ma volentieri, ad alcuni ascoltatori che hanno trovato insultante il mio commento al dato diffuso dall'INPS di oggi che su 100.000 pensioni anticipate il 28%, 28.000 riguardavano lavoratori con meno di 60 anni di età. Ho detto 32 volte, me lo ripeto. ci sono dentro i lavori usuranti già previsti dalla legge, ci sono lavoratori, come mi scrive un ascoltatore, io quando i miei amici andavano al bar avevo già iniziato a studiare, lavoravo e studiavo assieme, che hanno iniziato in età molto molto giovane, ma ci mancherebbe, nessuno vuol far lavorare nessuno fino a 80 anni, so benissimo che lavorare in una fonderia o in una pressa è più difficile che stare a fare quello che faccio io e molti altri lavori, ma massimo rispetto per questo. Ho fatto solo notare che se devo prendere questa proporzione su 100.000, il 30% quasi sono sotto, hanno meno di 60 anni, vediamo, è ovvio che il problema della, se vai a vedere chi è andato in pensione, beati loro, e qui non sono tanto i boomers, con il metodo retributivo rispetto al contributivo è un altro film, così come so benissimo che fu uno scandalo le baby pensioni 18 anni, cos'era, 6 mesi, un giorno, ho capito, non... Ho solo fatto notare che è una proporzione alta a meno di 60 anni. Detto ciò, Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making alla Bocconi di Milano, buonasera.
Buonasera.
Inizio con lei, poi riprenderemo anche domani perché è andato molto, sono andati un po' lunghi con la Ceretelli sulle nomine europee. Le faccio una domanda secca e poi la riprendo domani. Qual è il problema della Germania? Perché oggi c'è un dato, il PIL nel secondo trimestre meno 0,1%. Per carità, almeno ha fatto zero sul mese su mese. E la fiducia dei consumatori è in calo di 22 punti in meno a settembre, e anche questo è un dato non bello. È il cosiddetto freno, lo dirò malissimo, lei lo dice meglio, Schuldenbremse, cioè quello, il freno a mano nel rigore dei conti, che ha permesso alla Francia di spendere il doppio in investimenti pubblici nel PIL, c'è cioè lo Schwarz Null, lo zero di bilancio. Qual è il motivo? Il titolo, intanto.
Ma secondo me il problema centrale della Germania non è tanto la Schuldenbremse, ma il fatto che c'è un declino strutturale. Le industrie nella quale la Germania si è specializzata, un po' i macchinari e medie tecnologie, il settore automobilistico, sono tutte industrie che sono sotto attacco della concorrenza cinese, mentre la Francia è molto più forte nei settori software e high tech come aerospaziale. Per cui secondo me questo problema tedesco persisterà per un po' di tempo, e anche se il governo dovesse spendere un po' più sulle infrastrutture, che sono d'accordo da fare, secondo me non può sollevare durabilmente la crescita dell'economia tedesca.
Però mi chiedono alcuni ascoltatori, fermo, com'è che esplode adesso? Cioè, voglio dire, fino al 2020, al pre-Covid, noi avevamo visto una Germania criticata perché era troppo rigorosa sui conti, appoggiava troppo l'austerità in Europa, ma andava molto bene perché aveva il mercato di sbocco principale, uno dei principali in Cina, era riuscita a produrre le auto anche per i cinesi. Cioè, perché emerge che dopo il Covid l'unico paese in cui la produzione industriale non è tornata ai livelli del 2019, in Italia è anche un bel po' sopra, è la Germania? Cioè, perché adesso? Non so se...
Ma la Germania aveva raggiunto, come dire, un certo plateau, un certo livello di sviluppo tecnologico che ha saputo sfruttare molto bene, ma i cinesi purtroppo, un po' dal Covid in poi, perché è una coincidenza, hanno accelerato anche loro e adesso stanno sorpassando i tedeschi. E poi il secondo punto importante è che la Germania magari ha saputo, come dire, garantire meglio la sua industria durante il periodo del Covid, e adesso si vede che la preservazione della struttura industriale, mentre a breve termine sembrava una vittoria, a lungo termine secondo me aumenta i problemi.
Allora, Grosso, io la riavrò ospite domani, perché l'unica cosa che ritengo sbagliata in questo momento, e anche qui lei mi correggerà sulla pronuncia, è la Schadenfreude, si pronuncia così, più o meno, perché che cosa vuol dire? Vuol dire il godere per le disgrazie altrui. L'Italia non può godere per le disgrazie tedesche perché era, soprattutto sulla metalmeccanica, poi sulla Francia forse un po' superato, ma comunque il principale mercato di sbocco. E vorrei capire a questo punto, perché noi abbiamo un malato politico che si chiama Francia, un malato economico, un malaticcio economico che si chiama Germania, come se ne possa uscire anche alla luce dei vari commissari della nuova Commissione Europea. Do appuntamento a Daniel Gross a domani e chiaramente anche a voi tutti, e ribadisco agli ascoltatori la massima solidarietà per chi ha lavorato già e ha già arrivato a 42 anni di contributi. Figuratevi, però poi c'è il tema anche della tenuta della spesa pensionistica. Comunque ne riparleremo domani.